Sarah. Good evening. Thank you so much for being here. I'm Florence Dorieux. I will moderate this discussion. I'm starting in English, but I'm going to try to continue in Italian, if you are kind and understanding enough for my poor Italian. But just because the thematics of this discussion was written in English, I'm just starting like this. It's easier for me. Please forgive me. So, welcome to this panel discussion entitled Patronage and Production, Recurring Needs in Recurring Exhibitions. We're going to discuss the needs today for structures such as biennials to find fundings and tools in order to be able to follow the necessities to produce works for artists to actually find financial means in order to for the artists to be able to produce artworks in contexts which are becoming probably more and more and more ambitious. So on my left, I will introduce you to Beatrice Trussardi, who is the president of the Fondazione Nicola Trussardi here in Milan. To our right, Giovanni Giuliani, who is a collector and also the owner and founder of the Fondazione Giuliani in Rome. And to his right, Lorenzo Fusi, who is at the same time the director of the gallery of the Alberta College of Art and Design in Calgary in Canada, but he's also, and this is the capacity for which he's with us today, he's also the artistic director of the International Contemporary Art Prize from the Prince Pierre Foundation, sorry, in Monaco. Quindi, adesso proviamo di farlo in italiano. Mi sembra che ci sono dei punti importanti. Inizierò a parlare con Beatrice e Giovanni delle fondazioni che hanno creato e di cui sono i presidenti. Lorenzo invece è responsabile per un premio e sono due modi di aiutare artisti ma anche strutture, istituzioni a praticamente produrre arte, lavori di arte e supportare gli artisti. Quindi se iniziamo a parlare della Fondazione Trussardi, è stata creata più di 20 anni fa, invece la Fondazione di Giovanni è stata creata nel 2010, quindi a un momento in cui il mondo dell'arte aveva già cambiato tantissimo. Prima, 20 anni fa, era un modo di lavorare per gli artisti, un'istituzione che era piuttosto, adesso sembra obsoleto quasi, ma era una cosa molto più artigiana in un certo modo, perché c'erano gli artisti in istituzione e praticamente gli artisti erano fino alla fine degli anni 50 invitati a lavorare proprio nell'istituzione, le biennali esistevano, c'era un'organizzazione che rendeva possibile gli artisti, per gli artisti di produrre lavori in questi contesti. Adesso sembra che ha cambiato tantissimo, dicevo, e volevo chiedere a Beatrice di iniziare a forse spiegarci che erano gli idei, i bisogni per la creazione di questa Fondazione Trussardi in 1996 e lei invece è la presidente del 99.
Buongiorno a tutti, grazie. Sì, la fondazione è nata nel 96 e l'esigenza al momento era quella di essere mecenati d'arte producendo mostre prevalentemente all'interno di uno spazio sempre di proprietà, quindi uno spazio delimitato, definito, che accogliesse delle produzioni di arte contemporanea o comunque di cultura contemporanea. Ma da quando diventai presidente, tornando dagli Stati Uniti, mi resi conto che a Milano, ma ovviamente anche in Italia, ma soprattutto a Milano, l'arte contemporanea non era così considerata, se non dagli addetti ai lavori. E quindi il mio obiettivo cambiò per quanto riguarda la mission della fondazione, ed è stato quello di portare l'arte contemporanea al pubblico, quindi non chiedere al pubblico di venire alle mostre, di venire in uno spazio privato a vederle, ma di portarle in che modo? Producendo i pezzi, producendo il lavoro dell'artista in funzione di uno spazio della città, che secondo la nostra mission, la nostra diciamo strategia, era uno spazio non utilizzato, abbandonato o trascurato, ma con una grande importanza storica, culturale, perché appunto patrimonio già della città, patrimonio antico. Quindi l'idea era quella di far pensare all'artista cosa produrre in quel luogo, perché creasse un dialogo positivo, costruttivo, virtuoso nei confronti di questo luogo, quindi della città. E così l'idea è nata da questo, e la produzione, e quindi la fondazione ha prima di tutto prodotto dei pezzi nuovi che poi sono sempre rimasti all'artista. Quindi la produzione non è stato sinonimo di collezionismo, nel senso che la fondazione non ha mai collezionato i pezzi prodotti, li ha sempre lasciati a disposizione dell'artista, che poi ne ha fatto ciò che voleva.
Invece Giovanni, lei è un collezionista, posso chiederla che erano le ragioni per questa scelta che lei ha avuto di creare la sua fondazione a Roma nel 2010?
Allora, buonasera a tutti. Noi siamo relativamente giovani, ma nasciamo in fondo a un percorso di collezionismo, perché abbiamo avuto l'esigenza, mia moglie ed io e le persone che ci stanno intorno, di creare un qualcosa che potesse portare a Roma l'arte che amavamo, a fronte di, mi rifaccio al discorso di Beatrice, un'offerta un po' distonica del pubblico, perché a Roma la storia dei musei di arte contemporanea è molto complicata e difficile e non trova mai pace, avere qualche situazione di riferimento dove si potesse sviluppare un discorso che avesse una certa coerenza e andasse avanti nel tempo. Quindi noi siamo partiti con un'idea di fondazione classica, o meglio, di spazio espositivo classico con un suo programma che si declina sostanzialmente in 3-4 eventi annuali, scegliendo artisti a noi vicini perché li guardiamo inizialmente da collezionisti e poi per altri rapporti che si vengono a creare, e a fianco a questa attività, diciamo ordinaria, un'attività di progetti speciali che si affiancava, che sostituiva quello che già facevamo da collezionisti nel sostenere qualche produzione presso spazi pubblici, leggi biennali o musei, mostre in posti pubblici e quant'altro. Questo ci ha consentito di farlo in maniera un po' più strutturata e dando anche un contributo anche dal punto di vista organizzativo e della produzione. Quando noi parliamo di produzione non significa solamente cercare chi fa cosa o i fondi per creare qualcosa, ma anche indirizzare il prodotto a qualcosa che poi abbia una sua finalità artistica, senza intrometterci enormemente nelle scelte degli artisti, ma discutendo con curatore, artista e quant'altro, partecipare a dei progetti avendo la possibilità di scegliere, perché il bello di un'istituzione come la nostra è che facciamo una cosa solo se ci piace, quindi questo è fondamentale. E quindi, a fianco alle mostre ordinarie che si sono avute in questi ormai quasi 7 anni, siamo arrivati anche a un numero importante di progetti speciali che hanno visto la Fondazione più o meno protagonista insieme ad altri soggetti, perché poi da soli non si fa mai nulla. Mi era stato chiesto di preparare qualcosa, ho delle immagini che possono esemplificare velocemente quello che grosso modo abbiamo fatto. Lo posso fare adesso, dopo, o non farlo, come preferisci.
Ci manca un po' dopo, per adesso vorrei chiedere a Lorenzo. Lorenzo, è una situazione un po' diversa, perché il modo di sostenere artisti e con questo premio di questa fondazione. Quando è stata creata la fondazione?
Il 66.
E poi il premio stesso è stato creato?
Il premio di 6 anni. La fondazione e il premio sono nati in maniera separata. Prima è nato il premio, in realtà, che era un evento inizialmente sporadico, non era regolare. E nel 66 è stata stabilita la Fondazione Prince-Pierre, che si occupa non solo delle arti visive, ma si occupa di letteratura e di composizione musicale. Io sono responsabile della parte, ovviamente, delle arti visive e dell'arte contemporanea. Il premio si è trasformato attraverso gli anni, e forse la parte che secondo me è più interessante della nostra fondazione, che hanno avuto il coraggio nel corso degli anni di rivisitarsi, di cambiare prospettiva, di cambiare atteggiamento. Perché, come tu dicevi in apertura, il mercato dell'arte, il sistema dell'arte, tutto è cambiato in maniera, direi, radicale, in maniera accelerata, tra l'altro, negli ultimi anni. Io faccio parte della storia del premio, diciamo, dall'inizio del 2000, quando un mio predecessore, Jean-Louis Fromont, che veniva da Bordeaux, ha un po' cambiato la filosofia del premio, è diventato veramente d'arte contemporanea. Prima era un po' più conservatore, era un po' più tradizionalista. È diventato veramente invece una vetrina, secondo me, molto importante per l'arte contemporanea internazionale. Si è veramente internazionalizzato. E io ho fatto la gavetta dentro al premio, perché sono stato inizialmente uno dei parrain, uno dei promotori, insomma, uno dei nominatori, diciamo, meglio in italiano, di un premio di un artista che poi ha vinto un'edizione, e poi sono entrato nella giuria e dopo sono diventato direttore artistico. Quindi ho veramente fatto, diciamo, tutte le varie aspetti del premio. Ed è naturalmente una forma di supporto soprattutto per gli artisti, diciamo, che si vanno consolidando e che iniziano ad avere un tipo di profilo internazionale che richiede sostegno, sia perché, appunto, per impegni sempre crescenti, ma anche per ambizioni di opere. Quindi stiamo cercando di creare un'infrastruttura per questi artisti che li accompagna per quasi 2 anni, perché noi abbiamo ora il nostro ciclo è triennale, e impieghiamo, fra l'assegnazione del premio e diciamo, tutte le attività, inclusa una commissione nuova che appoggiamo, impegniamo 1 anno e mezzo, quindi diventa veramente un po' un legame, un sodalizio abbastanza duraturo. E questa è una forma, diciamo, diversa di mecenatismo, di supporto, che però parte da non una scelta interna, ma attraverso un percorso di selezione con il premio.
Quanti premi sono stati già dati?
Sono 53, quindi la storia è lunga, come si può dire.
E all'inizio cosa era il premio?
Diciamo, l'importo monetario è cambiato ovviamente nel corso degli anni, anche solo per svalutazione, dagli anni 60 in poi. Il premio del 2016, ti posso dare questa di misura, era di 40.000 euro, di cui 20 forfettari per l'artista e 20 come premio come inizio di supporto per la produzione nuova. Nel 2019, che sarà la nostra prossima edizione, saranno 50.000. Però questo, diciamo, è quello che è il denaro manifesto. Ovviamente, se poi, non so se ora è il momento, possiamo parlarne dopo. Il modo in cui operiamo, abbiamo con il premio una specie di padiglione internazionale che gravita e gira attraverso il circuito delle Biennali in diversi continenti. L'ultima manifestazione l'abbiamo fatta da Biennale di San Paolo in Brasile, e quindi abbiamo coprodotto diciamo, prodotto, il lavoro che è stato presentato dalla nostra artista vincitrice Rosa Barba, che è stato presentato incluso nella biennale ufficiale, nell'esposizione ufficiale. Ma abbiamo anche collaborato con il Museo d'Arte Moderna di San Paolo per la presentazione del lavoro con il quale lei aveva vinto il nostro premio. Quindi ci sono tantissimi aspetti collegati sia alla presentazione sia alla produzione, che naturalmente è un budget a parte che non fa parte del premio stesso. Quindi il premio, diciamo, quello che viene dato all'artista è quello che è visibile, ma poi naturalmente tutto il costo delle presentazioni e delle attività intorno al premio sono a carico della fondazione.
Ma volevo parlare proprio del premio nella prima parte della nostra discussione, perché mi sembra importante per il pubblico di capire cosa succede quando l'artista è selezionato e riceve il premio. Li chiedevo, I'm sorry, sometimes it's really hard.
Sei bellissima, no? Mi viene chiesto?
No, sono francese e non posso parlare una lingua latina, è veramente vergogna. Vergognare. Cos'è chiesto all'artista che riceve il premio? O se c'è qualcosa che è chiesto?
Naturalmente, tutte le volte sono. Le condizioni sono diverse, tutti gli artisti sono diversi, no? Quindi sarebbe impossibile. Questa è una cosa che ho imparato anche al di fuori del premio stesso, come curatore di biennale, eccetera, eccetera. Non tutti gli artisti hanno le stesse dinamiche e necessità. Quindi, secondo me, è molto importante cercare di capire come si può lavorare insieme. Questo è il primo passo. L'idea è che il premio sia l'inizio per la commissione di un nuovo lavoro, quindi simile a quello che succede con gli altri panelisti. Come questo si manifesta, naturalmente, è una conversazione che viene fatta con l'artista stesso, perché le necessità cambiano. Nel caso di Rosa Barba, che è l'ultimo, è stato un processo, tra l'altro un dialogo a tre con Jochen Wolz, che era il direttore artistico della Biennale San Paolo, con Rosa e con noi. E siamo diventati sostanzialmente la casa di produzione del film che poi è stato presentato lì, ma anche di tutte le logistiche intorno al premio e alla parte della Biennale che riguardava Rosa. In altri casi l'artista ha gestito completamente il denaro a disposizione in maniera indipendente, per esempio. Quindi dipende un po' da quelle che sono le necessità e le circostanze. E abbiamo intenzione di continuare a mantenere questa struttura molto fluida, perché tutte le volte ci vogliamo... vogliamo capire come si può appoggiare la produzione artistica, ovviamente il contesto del dibattito contemporaneo, ma anche capire come operare in diversi contesti sociopolitici ed economici in maniera rilevante, con magari lasciando un qualcosa, un'eredità di qualche sorta.
Giovanni, la sua fondazione è stato preciso. È molto chiaro, la sua collezione e la fondazione sono due cose diverse, anche se ho capito che la fondazione può fare delle mostre a partire di lavori della collezione se è una necessità. Ma c'è questa collezione comunque. Volevo adesso parlare con lei, chiederla quel modo di produrre è stato usati, sono stati usati da lei con la fondazione? Ho dimenticato di dire che la fondazione Giuliani ha una direttrice, Adrienne Drey, che è una coattrice, anche la fondazione Trussardi, il direttore Massimiliano Giugioni da 2002, se non sbaglio. Quindi la presenza di un curatore, una curatrice, è anche qualcosa di importante. Voglio parlare di questo dopo, ma adesso sono molto curiosa, e penso il pubblico è anche molto curioso, di capire come lei ha lavorato tra la fondazione con gli artisti per produrre lavori di arte.
Come dicevo prima, sì, sono due cose assolutamente separate. Cioè, la collezione è un'entità totalmente distinta dalla fondazione. Chiaramente c'è un background nella scelta degli artisti, delle mostre, ma assolutamente, non so, lei lo ricorderà, noi abbiamo prestato un lavoro, lei era direttrice di un FRAC, ma noi producemmo Cyprien Gaillard e ne demmo, se non ricordo male, vedemmo delle geographical analogies, noi le producemmo per Kassel, però poi finirono, la prima mostra fu la vostra, e da allora non c'era ancora la fondazione. Cioè io, noi non abbiamo fatto altro che trasferire in un'entità giuridica un'attività che già facevamo. Nella fattispecie avevamo prodotto un lavoro che chiaramente non avevamo mai visto perché era in produzione, dopodiché quel lavoro è arrivato da noi dopo non so quanti anni perché ha girato per istituzioni, perché l'artista faceva questo tipo di, aveva fatto questo tipo di progetto. Lei era direttrice, non mi ricordo qual era il FLAC, ma io mi ricordo che Adrian venne a vedere il lavoro per la prima volta da lei perché non l'avevo mai visto, per dire. Quindi
invitato quindi a fare la, una mostra personale.
Esatto, quindi già da collezionisti noi producevamo dei lavori con artisti che erano in collezione e ci chiedevano una mano per alcuni progetti. Con la fondazione abbiamo fatto un passo avanti, nel senso che non è che acquisiamo i lavori che produciamo, magari fosse solamente possibile, noi aiutiamo a organizzare e anche a produrre grandi progetti, medio, piccoli ed anche grandi progetti, perché spesso è necessario che qualcuno faccia un po' da organizzatore di tutto questo. E faccio un esempio, questa è una primizia che mi fa piacere qui agli amici del MIART far vedere. Questo è il nostro prossimo progetto che sarà a Venezia, ma questo non funziona, quindi eccolo. Noi siamo coinvolti in questo progetto che è dell'estate di Jimmy Lee Byers con la galleria di Michael Werner per montare nel campo di San Bio sul Canal Grande questa torre che fu esposta una volta sola al Martin Brothers Center negli anni 90, quindi un nuovo Light House Tower. Dopo Alessandria siamo arrivati a Venezia. Quindi è chiaro che una piccola fondazione come la nostra non è in grado da sola di mettere in piedi un'operazione del genere, però può dare assolutamente una mano nel fare qualcosa per il nostro paese, perché è una biennale italiana, assistiti da un grandissimo curatore quale Alberto Salvadori, quindi con grande elasticità, se utilizzando o supportando vari soggetti che di volta in volta propongono o vengono da noi coinvolti in iniziative di questo tipo. Quindi a partire da questo abbiamo una lunga sequenza di interventi fatti per la Biennale, per esempio, adesso io non voglio fare il lungo esempio, ma dal padiglione del Cile di Alfredo Jarre, che fu da noi organizzato, in parte finanziato, ma soprattutto abbiamo dato l'assistenza per la realizzazione di una cosa molto complicata, perché erano dei materiali, allora ve lo faccio vedere, era questo, era la famosa Venezia che collassava. Io non vi dico quanto fu complicato trovare chi era in grado di creare questa piscina che riuscisse a far fare su e giù ai giardini in miniatura, ed era il padiglione del Cile di tre biennali fa, per dire. Quindi da questo o contributi più semplici, quali quelli semplice supporto finanziario per Elisabetta Benassi per questo lavoro al padiglione italiano di Bartolomeo Pietromarchi in una biennale successiva, o anche un contributo per la realizzazione di questo fantastico lavoro di Adrian Villarocas. Questo non è a Venezia, è a Istanbul, è il legame, è fu la direttrice, perché Caroline è una persona che su base a noi legata e ci chiese una mano. Quindi varie declinazioni, come si può vedere, per dare un contributo alle pubbliche esposizioni, che ripeto sono laterali all'attività, al main program della fondazione, che è quella di fare delle mostre nella nostra location di Roma.
Quindi lei dice che ci sono diversi modi per supportare gli artisti, comprando lavori per la collezione,
producendoli,
lavori mostre nella fondazione e poi aiutando strutture come Biennale o mostre nelle istituzioni.
Non solo, per esempio noi abbiamo contribuito, parliamo di Roma, a portare al Maxi, Beatrice da consigliere del Maxi lo sa bene, abbiamo questo lavoro che è la Casa di Roma di Pedro Cabrita Reis, che è pressoché, non posso dire permanente perché non lo è tecnicamente, però insomma è abbastanza difficile da spostare e quindi è un lavoro che ha una sua permanenza implicita, diciamo così, e noi ci auguriamo che rimanga quanto più tempo possibile. Quindi fu fatto per una mostra temporanea, ma poi tutti chiesero dal direttore Anru a Giovanna Melandri, a tutto il consiglio, di trovare una soluzione per tenerlo, e abbiamo fatto di tutto per trovare questa famosa soluzione, e quindi è un long lease a favore del Maxi per un lavoro di un artista importante quale Pedro. Ecco.
Beatrice, la scelta della Fondazione Trussardi è diversa perché non c'è una collezione, quindi il supporto agli artisti non sembra farsi così con l'acquisizione dei lavori. Ma comunque lei ha detto prima, è un punto che mi sembra molto importante, che i lavori sono prodotto e poi vanno all'artista, quindi l'artista e la sua galleria hanno la possibilità di venderlo. Comunque è un modo ancora diverso o indiretto, direi, di supportare gli artisti. Ma forse lei può spiegarci come dal 2003 la Fondazione ha supportato artisti, ha sviluppato i progetti per città. Mi ricordo il progetto di Sara Lucas l'anno scorso nei beni pubblici, era una cosa assolutamente straordinaria. È possibile chiederla di dirsi un po' più sui progetti supportati? E come?
Certo. Aggiungo anche che appunto, non collezioniamo, produciamo i lavori che poi vanno in mostra, ma anche abbiamo supportato la Biennale con alcuni progetti passati, per esempio il padiglione scandinavo è curato, mi sembra, tre biennali fa dai Green e Draxet, che erano qui poco fa, e aveva vinto. È un lavoro di Cuoghi sonoro, e anche questo aveva vinto. Quindi abbiamo anche, e qua un altro ancora, abbiamo supportato varie volte delle produzioni di nuovi lavori per la Biennale. In quel caso ci avviciniamo al lavoro che fa Giovanni. Per quanto riguarda invece le opere che stiamo producendo, magari parto dall'ultima. Proprio oggi è uscito un bellissimo articolo sul Corriere di questo prossimo progetto. Noi quest'anno sfortunatamente non abbiamo partecipato con il Fuori Salone MiArt, Fuori MiArt, come abbiamo fatto nelle ultime 4 edizioni, perché fra pochi giorni, fra una ventina di giorni, inauguriamo il nostro nuovo progetto con una mostra molto importante e complessa, che riguarda il tema della migrazione, si chiama La Terra Inquieta.
Che apre il 28 di aprile.
Sì, e verrà fatta la Triennale, insieme alla Triennale Milano e alla Triennale, su 2 piani, e vedrà le opere di 65 artisti sul tema della migrazione. Quindi produciamo, a parte la mostra, 3 opere nuove che non esistevano prima, di cui una che è molto importante, di Liu Xiaodong, che potete vedere in questi giorni appena inaugurato alla Galleria Massimo De Carlo, Piazza Belgioioso, e ha prodotto questo quadro che è il Quarto Stato, visto da lui, quindi il rifacimento del Quarto Stato, che vede protagonisti dei migranti che lui ha scelto attraverso il nostro supporto e il supporto di alcune onlus milanesi che si occupano appunto dell'accoglienza dei migranti a Milano, e quindi poi li ha posizionati in un luogo simbolico che lui ha scelto, li ha fotografati e ha realizzato questo quadro molto importante, molto, molto bello, che verrà esposto per la prima volta alla mostra. E anche in questo caso il quadro sarà dell'artista. Questo è l'ultimo progetto in ordine cronologico, ma il primo forse anche che riguarda i nostri amici al Green Draxet era la macchina con la roulotte che fuoriusciva dalla Galleria Vittorio Emanuele, dall'ottagono, che dopo essere stata in questa nostra prima mostra della fondazione, diciamo rinnovata con la direzione artistica di Massimiliano Gioni, è andata al Museo di Chicago e quindi fuoriusciva dalla piazza di fronte al Museo di Chicago di arte moderna contemporanea. E quindi molto spesso le opere realizzate, al di là di chi poi ne è diventato il proprietario, che fosse un museo, una fondazione, gli artisti, un privato, comunque hanno viaggiato in altre circostanze.
Lorenzo? Forse ha qualcosa di aggiungere a questi modi di supportare artisti a produrre lavori?
No, credo che tutti ci operiamo nella maniera simile. Per dire, noi nel 2015, mi ricordo più, avevamo appoggiato la nostra vincitrice, all'epoca era Dora Garcia, e avevamo presentato alla Biennale di Venezia un lavoro nuovo che si chiama The Joyce and Society, che anche in quel caso è rimasto l'artista, è ancora di proprietà dell'artista e ha girato un po' in tutto il mondo. Quindi credo che ognuno di noi trovi soddisfazione nel riuscire a contribuire alla creazione di un qualcosa che abbia, appunto, come dicevo prima, che si crea una storia, che si crea un percorso, che non sia solo la presentazione effimera in un momento. E questo secondo me è quello che in qualche maniera caratterizza l'attività di tutti noi. Un po' di lungimiranza e la creazione di una storia per un percorso artistico. Quindi credo in maniera diversa ma simile ci operiamo tutti allo stesso fine. Insomma. È chiaro che l'unica differenza, come dicevo prima, per me è la selezione, ovvero sia non è tanto una scelta curatoriale in senso stretto, perché attraverso il processo del premio ovviamente c'è una selezione che avviene in maniera, diciamo, più corale, perché poi in realtà chiaramente sono i membri della giuria quelli a indicare chi sarà l'artista con il quale lavoro.
So, una domanda un po' precisa, ma non so sicura di poter farlo in italiano. Proviamo. Vorrei sapere se tutti e tre vi pensate più come patrons che supportano finanziariamente gli artisti, o se pensate che siete più produttori di lavori e che partecipano alla realizzazione dei lavori e forse qualche volta anche alla concezione dei lavori, perché mi sembrate tutti e tre molto molto vicino agli artisti, quindi una domanda che mi sembra precisa e necessaria. Grazie.
Inizio io per il microfono. Beh, io sono un curatore, per cui per me la risposta è molto semplice, vengo naturalmente dall'esperienza curatoriale e per me è una partnership con gli artisti che è come un sodalizio, sì, intellettuale. Quindi sono molto coinvolto nelle conversazioni della creazione, l'ideazione, la scelta, la produzione. In più forse la differenza da dire è che i soldi della fondazione non sono miei, per cui sono anche, diciamo così, in qualche maniera uno strumento della gestione di quei soldi, ma non sono l'emanatore, no, originario. Quindi sicuramente io appartengo al secondo scenario che descrivevo.
Giovanni?
Non è facile rispondere. L'artista è libero di fare in teoria quello che vuole, quindi questo è il principio cardine. Noi siamo nel nostro piccolo famosi perché più di qualcuno ha detto: non avrei mai pensato che mi facessero fare quello che volevo. in questa maniera, però è chiaro che poi non è proprio così, perché noi dobbiamo controllare i costi, soprattutto la fattibilità, i tempi, perché altrimenti si rischia veramente il disastro. Ecco perché siamo dei produttori, io mi ritengo tale. Spesso e volentieri, fatta la scelta dell'artista e del progetto di massima, bisogna entrare sul dettaglio, perché poi sul dettaglio si gioca tutto. Ecco perché c'è una curatrice, delle volte ci facciamo affiancare da qualche curatore, ma non possiamo lasciare totalmente mano libera, perché non andremo troppo lontano. Diverso il discorso per i progetti pubblici, spesso questi sono già ben delineati, lì si può intervenire, ci sono delle ipotesi nelle quali interveniamo pesantemente, perché ci sono delle difficoltà dovute soprattutto a conoscere questo paese. Per uno straniero arrivare qui pensando di produrre come si produce a Berlino spesso è un gap, perché loro non sanno che qui funziona diversamente. Cioè, se uno non sa che a Venezia è tutto tre volte più complicato, non va da nessuna parte. Non è come fare un lavoro a Milano, quindi bisogna avere un po' di, sì, insomma, o a Roma, bisogna avere un po' di cognizione di causa, e lì delle volte devi anche intervenire sulla realizzazione del progetto, perché bisogna fare delle scelte di carattere pratico. Ecco, noi questo ruolo lo abbiamo, quindi in teoria massima libertà, in pratica bisogna starci molto attenti.
Quindi capisco che lei non si vede soltanto come un patron, ma comunque più come un produttore. Beatrice, come lei invece capisce la situazione? Perché abbiamo parlato del fatto che da prima 21 anni che la fondazione esiste, il mondo dell'arte ha cambiato totalmente. Comunque la mia domanda si fa più precisa su questa esperienza da 21 anni.
Ma credo che in realtà siamo tutto ciò, quindi siamo mecenati, finanziatori, produttori, ma siamo soprattutto conosciuti per coloro che realizzano delle imprese quasi impossibili. Milano non è più facile che a Venezia, a Roma, magari adesso sicuramente sì, però sia fare l'auto di Andrine Draxet, che è stata multata alle 7 del mattino dai vigili perché pensavano fosse vera e la volevano rimuovere, pensando che veramente qualcuno vuol dire proprio non capire che esiste un oggetto che può essere arte contemporanea, ed era infatti il nostro obiettivo, piuttosto che scommettere sulla durata dei bambini impiccati appesi di Maurizio Cattelan, che sono durati meno di 48 ore. Piuttosto ancora di più che il pallone, la mongolfiera di Pavel Altamer, che è rimasta sul Parco Sempione per un mese, e sfido qualunque New York Public Art Fund a riuscire a realizzarlo a New York. Credo che fosse impossibile anche solo per le sembianze di questo ritratto dell'artista che lo ritraeva appunto nudo. Quindi il fatto che la nostra capacità è stata quella di aprire degli spazi impossibili, far entrare l'isola di Paul McCarthy attraverso il buco dei giardini dell'orto botanico di Brera, perché non ci passava dalla strada, cioè sono state veramente delle imprese impossibili, e la nostra più grande soddisfazione è stata quella veramente di poterle realizzare.
Una ultima domanda a tutti e tre, perché dopo dobbiamo avere un po' di tempo per le domande del pubblico. La mia domanda si fa più precisa sul fatto che Lorenzo è un curatore, ma Beatrice e Giovanni avete fatto la scelta di avere curatori come direttori delle fondazioni. Mi posso chiedere cos'era la ragione o i ragioni per questa scelta? Per favore.
È abbastanza scontato, c'è bisogno di professionisti per fare questo lavoro, quindi sarebbe assurdo il contrario, credo, è impossibile. Niente, non, è abbastanza semplice, insomma, la risposta.
Sì, forse è meglio dire le cose così. Cosa sono le specificità che un curatore porta per i progetti che volete sviluppare? Sarebbe forse più
nel nostro caso abbiamo, parlo dei progetti in fondazione, perché poi nei progetti pubblici ci sono ancora altri soggetti che sono coinvolti, e quindi spesso quasi sempre il progetto ci viene proposto e noi interveniamo nell'esecuzione. Non è che ci siamo sognati noi di creare il lavoro di JAR. Il lavoro di JAR era quello, c'erano delle tematiche che andavano dal finanziamento alla realizzazione e siamo intervenuti. Quindi questo è un aspetto. Oppure il lavoro di Asia Villarocas era stato deciso, super deciso, mentre in fondazione è diverso chiaramente, e lì abbiamo una duplice situazione. Delle volte ci sono degli artisti che a noi che siamo la parte collezionista della fondazione, che ci piacciono in maniera particolare, ci crediamo, li abbiamo scoperti, li abbiamo visti, e chiediamo alla direttrice di cercare di realizzare qualcosa insieme, e quindi ci sono i contatti, si fa il lavoro di cui parlava Lorenzo. Poi ci sono le mostre che vengono invece direttamente organizzate dalla direttrice, soprattutto le collaborazioni con i musei stranieri, le mostre che girano e quant'altro. Quindi diciamo che abbiamo entrambe le... È chiaro che noi poi diamo il nostro assenso dopo aver visto il progetto, però c'è molta discrezionalità da parte del nostro direttore / curatore, al quale chiediamo la cortesia ogni tanto: vedi se puoi fare la mostra di questo artista, ci piace molto. Se rientra nella nostra linea, la si fa. Ecco, grosso modo c'è una sintonia in questo. Del resto, se scegli un curatore, devi essere in sintonia. Fai prima a cambiarlo che a convincerlo delle tue idee diverse, no? È evidente, è così, credo che funzioni così per tutti, insomma, ci vuole sintonia con la propria.
Quello che a me è sempre interessato è scegliere un curatore con cui condividere una strategia, più che progetti singoli. E all'epoca la mia scelta è caduta su Massimiliano Gioni, che non aveva ancora curato nessuna mostra, proprio perché aveva capito la mia finalità di portare l'arte a contatto del pubblico, e quindi ci siamo inventati questa formula nuova, che è andata avanti fino a 2015, anche l'anno scorso quando abbiamo fatto il Sara Lucas negli spazi pubblici, ma che da 3 anni, 2015 e quest'anno, si è leggermente trasformata, nel senso che adesso quello che ci interessa maggiormente è quello di evidenziare, di sollevare delle issues, come possiamo, delle tematiche, delle questioni molto importanti attraverso delle mostre anche altrettanto importanti. E questa della migrazione sarà una mostra importante. Per importante intendo dire quanti pezzi ci saranno, quanti artisti saranno coinvolti, eccetera. Precedentemente la Grande Madre, che era ancora più una mostra ancora più grande rispetto a quella che stiamo per realizzare. E i due argomenti, le due tematiche sono di assoluta rilevanza in questo momento di attualità. Ecco che quindi questo curatore, che è direttore artistico anche a Fondazione, con lui ho sempre condiviso queste finalità, e poi è sempre stato molto libero nella realizzazione e nelle scelte che ha portato avanti.
È molto interessante. Lorenzo, vuoi forse aggiungere qualcosa su...
Beh, non abbiamo non ho una relazione con il curatore, essendo il direttore artistico, in questo senso. Ma naturalmente la mia pratica da curatore è separata dal premio stesso, quindi che continua la pratica. No, non so che si possa aggiungere su questo tema specifico.
Non è una necessità, non è un'obbligazione. No. Forse possiamo chiedere al pubblico se ci sono delle domande. Nessuno? Quindi voglio forse ricordarvi del fatto che c'è una mostra a Roma alla Fondazione Giuliani di Will Benedict fino ad aprile, l'8 di aprile, volevo dire aprile 8, e la mostra, che sembra fantastica, sulla migrazione e i territori immaginati, sì, apre il 28 di aprile a Milano alla Fondazione, alla Triennale, sì, esattamente.
Noi il prossimo premio sarà nel 2019, sì. L'unica cosa che forse posso annunciare ora è che faremo, più o meno in concomitanza con la prossima edizione del premio, faremo una mostra retrospettiva di tutti i vincitori degli ultimi 15 anni, non di più perché non c'entrerebbero, diciamo da quando il premio ha preso un po' una piega ancora più contemporanea. E quello per noi è un momento molto importante, perché è un po' una summa, no, dell'attività di tutti questi anni, e anche per il modo in cui vorrei vedere la mostra io, che curerò, è di vedere dove erano quando hanno vinto il premio e di dove sono ora gli artisti con i quali abbiamo lavorato. Quindi questo è il nostro progetto, al di là del prossimo premio ovviamente, più importante.
E quindi ci ritroviamo a Venezia, ho capito, abbiamo tutti capito che c'è un'attività molto speciale e importante. Una biennale italiana, ha detto Giovanni, curata da una francese, e sarà un momento, sì, molto interessante su questo punto proprio della produzione d'arte, di lavori d'arte. Mi dispiace tantissimo per il mio italiano, è la fine della settimana. Voglio ringraziare Diana Campbell-Betancourt and her co-curator Ben Bothwick per la loro invitazione. Beatrice Bulgari per invitarci anche, e tutti voi, pubblico, grazie Beatrice, grazie Giovanni, grazie Lorenzo, mi ha fatto molto piacere, grazie per farmi parlare italiano, e ci vediamo ancora presto, grazie a tutti.